Cari ascoltatori e care ascoltatrici, benvenuti alla puntata odierna della serie di letture tratte dal Discorso della Montagna di Gesù di Nazaret. Gli insegnamenti che ci ha portato nel suo Discorso della Montagna comprendono l'amore per Dio e per il prossimo, il riconciliarsi per vivere in pace e la libertà. Che cos'è la libertà e come possiamo raggiungerla? Sentiremo molte indicazioni nella lettura di oggi. Leggeremo estratti da un Vangelo apocrifo che è stato tramandato e in seguito le spiegazioni date dal Cristo Dio, che nella nostra epoca approfondisce i suoi insegnamenti del Discorso della Montagna tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. Queste spiegazioni sono contenute nella grande opera rivelata dal titolo «Questa è la mia parola, Alfa e Omega». Il Vangelo di Gesù, la rivelazione del Cristo conosciuta oggi dai veri cristiani in tutto il mondo. Iniziamo a leggere un capitolo dal Discorso della Montagna che ha come titolo «Trova il positivo nel negativo». Nel testo del Vangelo si dice «Se infatti perdonerete agli uomini la loro colpa, il Padre vostro celeste perdonerà anche voi». Ma se voi non perdonerete agli uomini la loro colpa, neppure il Padre vostro in cielo perdonerà la vostra colpa. E quando digiunate, non mostratevi depressi come gli ipocriti che si sfigurano la faccia per far vedere che sono persone che digiunano. In verità io vi dico che hanno già ricevuto la loro ricompensa. E io vi dico che non troverete mai il regno dei cieli, a meno che non vi guardiate bene dal mondo e dalle sue malvagità. E non vedrete mai il Padre in cielo, a meno che non rispettiate il sabato e desistiate dal vostro affanno nell'ammassare ricchezze. Tu invece, quando digiuni, profumati la testa e lavati il volto per non metterti in mostra davanti alla gente con il tuo digiuno. E l'unico santo che vede nel segreto, te ne ricompenserà pubblicamente.
Il Cristo Dio rivela in merito nella nostra epoca. Il comandamento di perdonare e di chiedere perdono sarà valido fino a quando tutto quello che non corrisponde alle eterne leggi non sarà stato espiato e sistemato. Il comandamento di perdonare e di chiedere perdono fa parte della legge di semina e raccolta e verrà cancellato quando tutti gli aspetti umani saranno stati scontati e ogni anima sarà ridivenuta un essere puro, senza macchia. Fino a quel momento avrà valore il comandamento «Perdonate e otterrete perdono». Se chiedete perdono e il vostro prossimo vi perdona, anche vostro Padre in cielo vi avrà perdonato. Ma se chiedete perdono e il vostro prossimo non vi perdona ancora, perché non è ancora pronto a farlo, anche il vostro eterno Padre non vi perdonerà. Chi ha peccato nei confronti del suo prossimo deve anche ottenere il suo perdono. Solo allora Dio gli toglierà il peccato. L'eternamente giusto ama tutti i suoi figli, anche coloro che non hanno ancora la forza di perdonare. Se perdonasse solo colui che ha provocato il peccato e non perdonasse colui che è stato indotto a peccare e che non riesce ancora a perdonare, dove sarebbe allora la giustizia di Dio? Entrambi potranno entrare nei cieli solo quando i loro peccati saranno stati scontati. Perciò fate attenzione a quello che esce dalla vostra bocca e alle vostre azioni, esaminando se corrispondano alla legge eterna, se siano altruistiche. Si fa presto a dire o a fare qualcosa di negativo, ma può essere necessario molto tempo prima che venga perdonato. Se avete chiesto perdono e il vostro prossimo non è ancora disposto a perdonarvi, la grazia di Dio si rafforzerà in voi, vi avvolgerà e vi sosterrà. Tuttavia, egli non vi toglierà quello che non è stato ancora sistemato. La misericordia di Dio si rafforzerà quindi anche nel vostro prossimo e lo guiderà, rispettando il suo libero arbitrio, in modo che riconosca più rapidamente i propri errori, se ne penta e vi perdoni. Potrete entrare nei cieli solo quando tutti quelli contro i quali avete peccato vi avranno perdonato, quindi quando tutto sarà stato scontato, perché Dio avrà trasformato tutti gli aspetti umani in forza divina.
Il Cristo Dio rivela ancora: Dio è onnipresente e opera quindi anche nella legge di semina raccolta. Il positivo, Dio, la legge eterna, è anche in tutto quello che è negativo. Se l'uomo riconosce i propri peccati e i difetti e se ne pente, riattiva in essi le forze positive che rafforzano l'uomo che è riuscito a riconoscere la propria colpa, affinché sistemi i propri peccati con la forza del Cristo. Riconoscete la legge di Dio, è vita eterna, di eternità in eternità, il tutto nel tutto. Tutto è contenuto nel tutto, nel grande il piccolo e nel piccolo il grande, nel peccato la forza di perdonare e nella forza che si sprigiona dal perdono l'ascesa alla vita interiore, nell'eterno essere. Perciò il divino può agire anche nel negativo, se l'uomo chiede perdono di cuore, se perdona e non pecca più. Tuttavia è l'uomo che deve fare il primo passo verso la vita interiore. Riconoscete, qualsiasi cosa facciate, sia quando pregate, sia quando digiunate o fate l'elemosina, se non lo fate altruisticamente, ma per essere ben visti dai vostri simili, avete già ricevuto la ricompensa dagli uomini. Dio non ve ne ricompenserà. E se digiunate solo a causa del vostro peso eccessivo, non accrescerete lo spirito di vostro Padre in voi. Chi invece assume il cibo nel nome dell'Altissimo ed è moderato e digiuna di tanto in tanto per rilassare e disintossicare il proprio corpo, affinché la forza di Dio sia in grado di alimentare tutte le cellule e tutti gli organi in modo retto, si esercita anche in modo retto ad accettare e accogliere la vita che proviene da Dio per vivere in essa. E allo stesso tempo consacrerà in preghiera la propria vita a Dio, l'Eterno, per divenire così gradualmente preghiera vissuta.
Leggiamo un altro capitolo dal discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Non rimpiangete i vostri morti. Nel testo del Vangelo tramandato si legge: parimenti dovreste fare quando rimpiangete i morti e portate il lutto, poiché la vostra perdita è il loro vantaggio. Non fate come coloro che portano il lutto davanti alla gente e che piangono ad alta voce, strappandosi gli abiti, affinché gli altri vedano il loro lutto. Infatti, tutte le anime sono nella mano di Dio e tutti coloro che hanno fatto del bene riposeranno con i loro antenati nel grembo dell'Eterno. Pregate piuttosto per il loro riposo e la loro ascesa e rammentatevi che essi sono nel paese del riposo che l'Eterno ha preparato per loro e che riceveranno la giusta ricompensa per le loro azioni. E non lamentatevi come i disperati. Il Cristo spiega in merito tramite la profetessa e messaggera di Dio, Gabriele. Chi rimpiange i morti è ancora ben lontano dalla vita eterna, poiché considera la morte come la fine della vita. Non ha ancora raggiunto la resurrezione in me, il Cristo. Fa parte di coloro che sono spiritualmente morti. Non rimpiangete i vostri morti. Chi rimpiange la perdita di una persona non pensa infatti al vantaggio dell'anima, che se ha vissuto in me, il Cristo, passa in sfere di coscienza di vita più elevate. Infatti, se nella sua esistenza terrena ha vissuto in Dio, vivrà in Dio anche in un'altra forma di esistenza. Riconoscete, la dimensione temporale, la vita nel corpo, non è la vita dell'anima. L'anima si è incarnata solo per un breve periodo di vita, per sistemare e scontare nella dimensione temporale quello di cui si è caricata in varie vesti terrene. La terra va considerata solo come una stazione di passaggio, dove le anime in veste terrena sistemano in breve tempo quello che non possono superare così rapidamente al di là dei veli di coscienza, chiamati anche pareti di nebbia. Quando un'anima abbandona il proprio involucro terreno, l'uomo rimpiange solo la veste, senza pensare all'anima che si è sfilata l'abito. Dopo aver deposto il proprio corpo terreno, un'anima luminosa verrà guidata da esseri luminosi, invisibili all'uomo, nella sfera di coscienza corrispondente al modo di pensare e di vivere dell'essere umano in cui era incarnata.
Il Cristo dà ulteriori spiegazioni su come l'anima si sfila dal corpo terreno. Riconoscete, ogni anima che ha abbandonato il corpo si sente ancora attratta per un certo periodo dalle persone con le quali ha vissuto quando era in veste terrena. Se deve vedere che i suoi parenti terreni di un tempo rimpiangono la sua spoglia, ne soffre molto. L'anima, ancora vicina alla terra, riconosce benissimo perché i suoi parenti rimpiangono solo la sua spoglia umana, senza tenere in considerazione l'anima. Dopo aver deposto il corpo fisico, l'anima, che deve riconoscere queste cose, prova la prima profonda sofferenza, poiché percepisce perché l'essere umano la rimpiange e non la ricorda con amore, sentendosi collegato a lei. In quel momento vede anche i pensieri egoistici dei suoi parenti terreni di un tempo. Non può farsi notare da loro, perché non la percepiscono. L'essere umano non sente quello che l'anima dice e non vede quello che essa vede nel profondo. Invece l'anima percepisce molte cose. Uno spunto per riflettere. Piangete forse quando un serpente cambia la sua pelle, la lascia dietro di sé e se ne va strisciando? Analogamente avviene con l'anima. Essa abbandona il corpo caduco, il proprio involucro, e prosegue. Voi rimpiangete quindi la perdita dell'involucro e non pensate all'anima. Chi pensa all'anima ringrazia Dio che l'ha richiamata nel suo grembo, se lei in veste terrena ha utilizzato la vita in Dio, avvicinandosi così a Lui. Rammentatevi che deporre il corpo è un vantaggio per un'anima luminosa. E inoltre, se rimpiangete la perdita della persona solo davanti agli uomini, siete ipocriti davanti a loro. In realtà non pensate né all'uomo né all'anima, ma solo a voi stessi. L'anima che registra questo riconosce di non essere stata amata in modo altruistico, ma di essere forse solo servita agli interessi del suo prossimo.
Il Cristo Dio approfondisce ulteriori aspetti. Molte anime devono riconoscere di essere state vissute dai loro parenti e conoscenti terreni quando erano in veste umana. Questo significa che in veste terrena non hanno potuto sviluppare se stesse e vivere le proprie caratteristiche, perché hanno dovuto fare la volontà di coloro che esigevano da loro ciò che serviva ai propri interessi. Molte di queste anime vedono nel profondo quello che si sono lasciati sfuggire nella loro esistenza terrena e ritornano quindi nuovamente sulla terra. Attraversando i veli di coscienza, vanno di nuovo sulla terra e sotto forma di anima si soffermano ancora tra coloro che hanno vissuto attraverso di loro. Altre cercano invece di vivere sulla terra gli aspetti che non hanno potuto sviluppare quando erano in veste umana. Fino a che gli uomini sono legati a persone o cose come proprietà, ricchezza e potere, le loro anime ritornano ancora sulla terra e si infilano in una nuova veste terrena. Esistono svariate cause e motivi che spingono le anime a incarnarsi di nuovo. Se per esempio un'anima riconosce di essere legata ai suoi parenti a causa dei suoi peccati, spesso si rassegna e accondiscende al desiderio di accettare un nuovo corpo. Animata da questo desiderio, vive e viene istruita sul livello di coscienza corrispondente allo stato della sua anima, dove le viene tra l'altro spiegato il pro e il contro di una nuova incarnazione. Va poi a incarnarsi quando gli astri, nei quali è registrato il pro e il contro che la riguarda, e quindi anche il suo cammino terreno, le tracciano la via verso la materia. E quando sulla terra viene generato un corpo terreno che corrisponde al suo livello di coscienza spirituale. Al momento della nascita si infila poi in questo involucro umano. L'uomo che ha generato il corpo e la donna nella quale è cresciuto l'embrione hanno attirato quella determinata anima per sistemare qualcosa insieme a lei, oppure per percorrere con lei la via del Signore, servendo altruisticamente il prossimo. L'essere umano non dovrebbe tenere conto solo del proprio corpo, ma soprattutto dell'essere incarnato in lui, impegnandosi a compiere la volontà di Dio, senza lasciarsi imporre la volontà umana da terzi. Riconoscete, anche se dite «faccio la volontà del mio prossimo per mantenere la pace esteriore», così facendo impedite alla vostra anima e anche all'anima del vostro prossimo di evolversi e di svilupparsi come sarebbe bene per ambedue. Impedite a voi stessi e al vostro prossimo di assolvere i compiti che le vostre anime hanno portato con sé nell'esistenza terrena, di purificarsi e di liberarsi dal peso del peccato che avete forse portato in questa vita terrena da incarnazioni precedenti. Chi si lascia strumentalizzare dai suoi simili, ossia chi fa quello che dicono gli altri, anche se riconosce che non è la sua via, viene vissuto e si lascia sfuggire la propria esistenza terrena senza sfruttarla. Non utilizza le giornate, ma viene sfruttato da coloro di cui è succube. Di conseguenza, non conosce la propria via come essere umano su questa terra.
Il Cristo continua. Chi lega i propri simili, imponendo loro la propria volontà, può essere paragonato ad un vampiro che succhia le energie dei propri simili. Non conosce se stesso e si lega contemporaneamente alle proprie vittime. E viceversa, anche la vittima che si lascia sottrarre l'energia si lega a lui. Entrambi si ritroveranno insieme in una vita sulla terra o come anime nelle sfere dell'aldilà, per tante volte e per tanto tempo, fino a che non si saranno perdonati reciprocamente. Due persone che si legano l'una all'altra si incolpano, indipendentemente dal fatto che una abbia legato l'altra o che si sia lasciata legare. Dovranno così sistemare insieme queste cose, per ritrovare l'amore e l'unità tra loro. Nessuno può dire: io non conoscevo le leggi della vita. Io vi dico: Mosè vi ha portato gli estratti delle eterne leggi, i 10 comandamenti. E se li osservate, non vi legherete reciprocamente, ma vivrete insieme in pace. Riconoscete, solo l'amore e l'unità tra voi indicano alle anime e agli uomini le vie che conducono alla vita più elevata. Dio, l'eternamente buono, porge la sua mano a ogni anima e a ogni uomo. Chi l'afferra utilizza la propria vita terrena, apprezza le giornate ed è anche in grado di viverle secondo i comandamenti, sistemando quello che la giornata gli mostra. Un giorno come anima camminerà e riposerà in Dio, insieme a tutti coloro che hanno sfruttato analogamente la loro esistenza terrena, riconoscendo e superando con me, il Cristo, giorno per giorno, quello che ogni giornata ha portato e mostrato loro, sia la gioia sia il dolore. E se non rimpiangete per voi stessi l'involucro mortale che il vostro prossimo ha deposto, ma gioite nello spirito perché l'anima in veste terrena ha riconosciuto la propria vita spirituale preparandosi ad essa, pregherete con gioia il Padre per il vostro prossimo attraverso di me, il Cristo. Invierete forze di amore all'anima che si trova ora più vicina a Dio, affinché possa proseguire verso sfere più elevate per unirsi sempre di più a Dio. L'anima percepisce la gioia e il dolore dei propri parenti. Le anime che sono trapassate in me, il Cristo, si sentono collegate attraverso di me, il Cristo, a tutti coloro che ancora sono in cammino in veste terrena. L'anima gioisce perché i suoi parenti la ricordano con amore e questa gioia la ricolma di forza. Riconoscete, le preghiere altruistiche e amorevoli donano forza e sostegno all'anima in cammino verso il divino. Essa sente il collegamento nelle vostre preghiere altruistiche e riceve più forza. In questo modo deporrà più rapidamente gli aspetti umani che sono ancora in lei, divenendo libera per colui che è la libertà e l'amore, per Dio, per la vita. Grande la ricompensa di Dio per ogni anima che si impegna seriamente a compiere la sua volontà. Riconoscete, solo chi si limita a parlare della propria fede e non vive quello in cui sembra credere è senza speranza. In fondo, chi ha dubbi non crede veramente in quello che dice di credere e di conseguenza è senza speranza. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, che queste profonde spiegazioni sulla vita nell'aldiquà e la vita nell'aldilà possano esserci di monito, ma anche siano un aiuto nel corso di questa vita terrena e sul nostro cammino come anima per fare ritorno nel regno eterno, nel regno di Dio, da dove tutti abbiamo origine e che è la nostra vera patria. Anche nella prossima puntata sul discorso della montagna di Gesù di Nazaret impareremo e sentiremo ulteriori spiegazioni che ci aiutano a percorrere questa via che conduce a Dio in noi, in completa libertà. Per oggi ci congediamo da voi con un cordiale saluto in Dio.